La superstizione e la magia sono quanto di più lontano ci sia dal mio pensiero. Tuttavia capisco che corrispondono a quella necessità di varcare i limiti del razionale che esiste e che deve essere considerata come componente importante del rapporto fra l'uomo e il suo mondo. Io stesso dico sempre che la medicina è un insieme di arte, scienza e magia, e con questa parola intendo la capacità di influire magicamente e non solo razionalmente sulla volontà del malato. Quando ho iniziato la mia professione, più di 50 anni fa, la componente magica era importante perché la medicina era poco scientifica e molto legata alla persona del medico e alla sua soggettività. E qualche traccia di questo atteggiamento è visibile ancora oggi.
È un brano dell'ultimo libro di Umberto Veronesi che si intitola Il mestiere di uomo, pubblicato da Einaudi. Ci troviamo a parlarne con l'autore, che incontriamo ancora all'Istituto Europeo di Oncologia di Milano, di cui è direttore scientifico e che lui stesso ha fondato. Grazie, professor Veronesi, per questa sua disponibilità.
Grazie a voi.
Ecco, l'abbiamo presentato ieri, vogliamo ricordare che è nato nel 1925, quindi quest'anno compie 90 anni, anche se sempre in forma e sempre qui al lavoro, oltre che presso la Fondazione Umberto Veronesi per il progresso delle scienze, da lui creata nel 2003, dedicata allo sviluppo della cultura scientifica. È stato ministro della Sanità nel 2000-2001 e oggi è senatore a vita della Repubblica Italiana. Nell'incontro di oggi vorremmo seguire il percorso della vita del senatore professor Umberto Veronesi, mentre insieme al suo rapporto con la scienza, i vari problemi etici connessi. Ascoltiamo intanto un brano del suo libro Il mestiere di uomo.
Ho provato l'andata e ritorno dalla vita, quella sensazione che non saprei descrivere se non come un buio totale, il nulla che cancella il reale. Un attimo straordinariamente semplice nella sua intensità, perché privo dell'attesa solennità della morte. Se non fossi tornato, la mia esistenza sarebbe finita a 18 anni, in un campo minato vicino a Pistoia, all'alba di un giorno d'inverno del 1944. Ho già raccontato questo episodio della mia vita, sia a voce sia per iscritto, ma voglio farlo ancora una volta perché penso che possa essere utile per mostrare meglio quello che cerco di dire.
Professor Veronesi, questo inizio, questo fatto che in qualche modo ha segnato anche la sua vita, a lei la parola, ce lo commenti.
Sì, è importante perché ha determinato una profonda trasformazione in me stesso, perché sopravvivere a uno scoppio di una mina che hai calpestato è una eccezionalità. Io ho fatto la guerra, ho fatto il partigiano, ho partecipato alla resistenza, ma quel giorno mettendo il piede su una mina ho rischiato la morte, sono rimasto 3 giorni in coma, poi finalmente mi sono risvegliato, ho avuto 20 interventi chirurgici per togliere tutte le schegge, ma sono sopravvissuto. E questo mi ha fatto pensare, perché le probabilità di sopravvivere al fatto che si calpesti una mina è dell'1 per 1000 o forse 1 per 10.000. Quindi io sono rimasto vivo in barba alle statistiche, in barba alle regole, e quindi ogni giorno in più è stato come fosse un giorno regalato inaspettatamente dal destino che mi ha in quel giorno salvato dalla morte. E questo ha cambiato la mia vita, nel senso anche di una trasformazione del mio pensiero. Sono diventato ovviamente più ottimista, proprio perché ho avuto una prova che si può sopravvivere anche in condizioni incredibili, e questo mi ha aiutato molto a pensare al futuro. D'altra parte sono anche più fatalista sotto certi aspetti, proprio perché ho capito che insomma la vita è attaccata a un filo e che in ogni caso la morte è il nostro, diciamo, traguardo finale, che è un traguardo che noi dobbiamo accettare, non dico con gioia, ma con una ragionevole forza di accettazione proprio. Perché? Perché se nessuno morisse sarebbe una catastrofe universale. E d'altra parte, se noi siamo nati per procreare e creare quindi una discendenza e salvare quindi la specie dell'uomo per il futuro, e allora se vogliamo procreare dobbiamo anche lasciare spazio ai nuovi arrivati. Quindi la morte diventa una necessità. Io dico sempre che morire è necessario, e direi che è quasi un dovere a una certa età mettersi da parte, come l'albero vecchio che sta cadendo, che deve morire, che deve essere tagliato. Chi è pratico, io sono in campagna, vissuto in campagna nei primi anni, e ricordo che si tagliavano gli alberi vecchi per piantare quelli nuovi, che dovevano avere spazio, luce, sole e acqua per crescere. E questa è la vita nella sua quasi assurdità, perché continuiamo in questa vita bizzarra senza sapere chi dobbiamo ringraziare o chi dobbiamo maledire per essere su questa terra, ma così siamo qui e dobbiamo viverla. Io penso che la vita in sé non abbia molto senso, perché nasciamo, procreiamo, moriamo, poi altri nascono, procreano e muoiono, e così via. E così è stato nel passato e così sarà sempre. Ma come? E proprio perché? Cos'è il fine? Il fine è bizzarro, perché per la seconda legge della termodinamica la Terra è destinata a perdere il calore del Sole. Cioè il Sole si spegnerà, perché è una centrale di fusione nucleare che utilizza delle scorte di idrogeno gigantesche che ha, di idrogeno, deuterio e trizio, ma quando la finite si spegnerà e la Terra rimarrà un piccolo microscopico oggetto freddo e diciamo senza vita che girerà per l'universo.
Ma passeranno secoli e secoli prima di questo, professore, ci confortiamo, come secoli e secoli sono passati da quando l'uomo è diventato uomo nella sua evoluzione. Ecco, c'è ancora una frase del suo libro, Il mestiere di uomo, che amo ricordare ai nostri ascoltatori. Lei ha scritto: la professione del medico è una missione che comporta il dovere e il volere di combattere dolore e sofferenza. Ecco, ancora il rapporto col male, come abbiamo iniziato questo incontro, qui sotto forma di dolore e sofferenza del malato.
Sì, questo è un punto debole che in qualche maniera contrasta un po' i miei principi. Io sono un seguace di Agostino, se vuole, che sosteneva che il bene è la regola della vita dell'uomo, il male è solo un'eccezione, lui la chiamava la privatio boni, la luce è la regola e l'ombra invece è l'eccezione. E su questo ho scritto anche un libro anni fa che l'aveva già citato. Invece, paradossalmente, io ho passato la vita vicino al dolore, vicino alla sofferenza, vicino alla morte. E quindi ho avuto sempre dentro di me questa doppia personalità, la personalità più razionale e più vivace, quella che esprimo normalmente, di ottimismo, di fiducia al futuro, di creatività, e invece una personalità nascosta dentro di me, nel mio profondo, che è, potrei definire quasi nichilista, che non crede in niente. Che io dico sempre, dentro di me è una specie di grande fossa comune con tutte le persone che non sono riuscito a guarire, di cui ricordo i volti, ricordo il suono delle voci, e che mi tormentano. E quindi io vivo questa difficile vita fatta di una proiezione verso il futuro, fatta ovviamente di ottimismo inevitabilmente, ma è fatta anche di sofferenza per un passato difficile che ho avuto.
Sì, professore, però lei ha sempre lottato contro il dolore. Cioè, nel suo libro le racconta che un amico ha promesso: non ti farò soffrire. Cioè, sì, lei ha avuto molta esperienza di dolore e come è stato condolente con i suoi malati, però ha sempre lottato, ha sempre detto: io voglio fare in modo che uno è malato, deve morire, morirà, ma che almeno muoia senza soffrire.
Sì, questo è stato il mio pensiero dominante. Occupandomi di tumori, non potevo che trovare una via di questo tipo per ridurre la drammaticità di questa malattia che purtroppo una volta, almeno quando ho cominciato io, tanti anni fa, moltissimi anni fa, questa professione era quasi sempre mortale. E allora il trattare con questi pazienti terminali in maniera dolce, accompagnarli alla fine con un percorso sempre di amore e di solidarietà, era un bisogno per noi, era una necessità. Io ricordo, allora ero povero, andavo a trovare questi casi avanzati nelle loro povere case, case di ringhiera, e andavo, ritrovavo questa famiglia tutta ammassata in un singolo locale. Allora eravamo poveri, l'Italia era povera, prima dell'ultima guerra, era un paese povero, e io mi ricordo che andavo con la mia borsettina in tram, perché allora non c'era la macchina, non l'avevamo, e il mio compito era quello di stare vicino a questi casi, consolando loro, consolando la famiglia, facendo capire che la morte è inevitabile, ma va vissuta con serenità, va accettata con serenità. Naturalmente andavo, poi tornavo, non mi sono mai fatto pagare un centesimo perché era povera gente, ma questo ricordo è sempre dentro di me, come dicevo, e per certi aspetti un po' mi disturba.
Come anche la disturba non solo il dolore e la sofferenza del malato, ma anche il dolore e la sofferenza della guerra, delle guerre che lei appunto ha sperimentato, che noi oggi purtroppo in Europa e nel mondo continuiamo a sperimentare.
Sì, non riusciamo a liberarci ancora, anche se la creazione di un'Europa unita è stato già un grande passo in avanti per la pace, perché le due grandi guerre del secolo scorso sono nate in Europa, tra paesi europei, diciamo, culturalmente avanzati, apparentemente avanzati, in realtà non lo erano, perché si sono ammazzati in milioni di persone senza una ragione comprensibile. La Prima Guerra Mondiale ha lasciato tutti esterrefatti per quattro personaggi del mondo politico europeo che non sono messi d'accordo per un omicidio a Sarajevo. Sì, l'omicidio è stato una cosa sgradevole, ma Dio, sono morti non so se 30 o 40 milioni di persone. Io quando andavo per le campagne lombarde, dove io sono cresciuto, in una cascina e nelle case dei contadini, vedevo sempre sulla parete la figura del ragazzo morto in trincea. E le madri dicevano: ma noi non sappiamo perché è morto, non lo sappiamo, non riusciamo a capire perché hanno dovuto mandarlo a combattere sulle montagne. Sì, ci hanno detto che c'è stata una cosa a Sarajevo, ma Sarajevo noi non sappiamo neanche dove sia. E perché deve morire questo ragazzo?
Dicevamo che vogliamo parlare in questo secondo incontro, dopo aver visto le convenzioni fondamentali e del suo essere uomo, vogliamo parlare della professione di medico. Ecco, cosa l'ha spinto a questa scelta a un certo punto della sua vita?
È proprio la guerra con le sue atrocità, con le sue violenze, con la sua, diciamo, crudeltà ingiustificata e gratuita, mi ha spinto a fare il medico per fare lo psichiatra. Io volevo semplicemente capire il nostro cervello, studiarlo, per capire dove fosse localizzato questo paradossale disturbo che noi chiamiamo il male, e che appunto è un'eccezione. Normalmente noi siamo fatti per il bene, per procreare, avere figli, farli crescere, avere nipoti, ma ogni tanto c'è questo male che compare. E questa era la mia ossessione. E quindi mi ero studiato bene, ero un pessimo studente nelle scuole medie, sono bocciato due volte, ma all'università ero bravissimo, sono stato il primo del corso. E quando poi ero alla fine, ero già indirizzato a fare la psichiatria, mi sono imbattuto in un male ancora maggiore, il cancro. E da allora, entrando in quell'istituto dei tumori e vedere la desolazione, la morte, la sofferenza, il fatalismo, la rassegnazione di queste povere persone, ho deciso con me stesso, ho avuto una folgorazione, ho detto: devo occuparmi di questo, per tutta la vita voglio occuparmi di questa malattia, perché spero, se avrò una vita lunga, di vedere che magari questa malattia sarà risolta. Oggi sono al tramonto della mia vita, la malattia è migliorata molto, guariamo molto di più, riusciamo anche a recuperare dei casi che era impensabile qualche decennio fa, però è ancora lì. E quindi io dovessi fare una sintesi della mia vita, e alla fine è stato un fallimento. Io sono fallito.
No, no, professore, non deve dire questo. Io ho un tumore da 10 anni e convivo e vivo, faccio la mia vita normale. Chiedo scusa agli ascoltatori se entro in un problema personale, perché non sono d'accordo. Lei ci ha insegnato a non essere d'accordo con i maestri. Oggi noi malati di cancro possiamo vivere una vita normale, possiamo, proprio per il sacrificio e anche per l'impegno che lei ha messo, professore.
Beh, mi fa piacere che lei mi dica queste cose, perché mi rincuorano un po'. Io ogni tanto sono inevitabilmente afflitto da un po' di sofferenza profonda, un po' di nichilismo, un po' di, potrei dire, di rammarico, in una parola semplice, per quello che non sono riuscito a fare. Però ho detto che molto abbiamo fatto, che molte cose sono migliorate, e questo mi fa piacere. Però, ecco, la malattia non è scomparsa.
Però lei ha messo le basi, ha anche istituito, creato una fondazione per lo studio, per la ricerca. Ecco, qual è la cosa più importante nel rapporto con il malato, professore?
Il dialogo. Io litigo sempre con i miei collaboratori, adesso sempre meno perché hanno capito. Noi non dobbiamo più parlare di malati o di pazienti, noi dobbiamo parlare di persone. Quello che davanti a noi è una persona, con la sua storia, con le sue difficoltà, con le sue ambizioni, con le sue frustrazioni, con la sua filosofia di vita. E noi dobbiamo conoscere questa persona se vogliamo curarla bene. Ma è una persona che dobbiamo conoscere, non un malato. Un malato, certo, è importante conoscere la sua malattia, dove è situata e come curarla. Ma se vogliamo essere veramente dei veri medici, dobbiamo essere in sintonia con la persona, e per essere in sintonia dobbiamo sapere chi è questa persona che abbiamo davanti.
Purtroppo bisogna dire che il cammino che la medicina ha avuto in questi ultimi 20-30 anni, cioè la specializzazione, non aiuta a questo rapporto che le dicevo. Cioè, uno guarisce la gamba, guarda la gamba e basta, l'altro la mano, l'altro l'orecchio, e la persona come se non esistesse.
Bravo, benissimo, questo è stato il mio problema, e ho cercato sempre di diffondere questo mio pensiero tra i miei collaboratori, che non bisogna assolutamente dimenticare che noi siamo un'unità unica, cioè il cervello e il corpo, la mente e i nostri organi sono un'unità. Perché la malattia viene vissuta certamente dalla mente, la malattia colpisce un organo, ma è vissuta e capita dalla mente. E allora io dico sempre: guardate che è facile togliere un nodulo da un seno di una donna malata, è difficile toglierlo dalla sua testa, perché è lì che si annida il terrore, la paura, l'angoscia, il futuro incerto e così via. Noi dobbiamo curare tutto, il pensiero, il cervello e ovviamente l'organo malato.
lei ha un profondo rapporto con le questioni che riguardano la fede e la religione. Anzi, uno dei suoi primi amici, se possiamo chiamarlo così, è il parroco Don Giovanni, che veniva spesso nella sua cascina, la sua famiglia allora, quando lei era bambina, abitava in campagna. E poi da grande ha studiato i testi sacri, la storia delle varie religioni, ha dedicato molte riflessioni al rapporto fra scienza e fede.
Sì, la religione io l'ho studiata in tutte le sue forme, conosco tutte le grandi 10 religioni che sono le più frequenti nel mondo e le studio volentieri, perché non si può studiare la storia di un popolo senza conoscere la storia delle sue religioni, perché la religione è l'espressione più profonda dei bisogni della persona e della popolazione che abita quella regione. Certo, Dio è una proiezione nostra, a mio parere, è una proiezione dell'uomo per i bisogni suoi, per il bisogno di protezione, perché l'uomo si sente debole, insicuro, in balia della natura, di tutti gli avvenimenti che occorrono già in natura, e quindi chiede l'aiuto di qualcuno che sia al di sopra. Ed è un bisogno naturale, comprensibile, che io condivido. Io sono un non credente, però capisco benissimo, io ho un grande rispetto per le religioni e per tutti i credenti, perché capisco che c'è un profondo bisogno anche di questo.
Però lei ha anche scritto, e quindi c'è questo rapporto fra scienza e fede molto forte, che lei appunto rispetta e condivide, come ci diceva. Lei ha scritto anche: sono convinto che si possa credere nei valori fondamentali dell'uomo, che io identifico in libertà, tolleranza, solidarietà e giustizia, come ci diceva prima, senza credere in Dio e nell'anima. Ecco, questa è una dichiarazione fondamentale che lei ha fatto, quasi una bussola, se possiamo chiamarla così, per il cammino della vita e del proprio lavoro. E poi conclude: l'importante è non smettere di cercare.
Sì, questa è un po' la mia filosofia di vita, come lei ha detto, e paradossalmente non siamo lontanissimi tra l'insegnamento etico delle religioni e il mio insegnamento o le mie convinzioni etiche, perché siamo tutti abbastanza allineati su certe forme di comportamento solidale. Io mi trovo spesso a difendere le persone più deboli della società, che siano i malati o che siano gli immigrati, i carcerati o i diseredati o gli emarginati. E qui trovo sempre la solidarietà di formazioni religiose. Quindi ecco che c'è un punto d'incontro nella operatività quotidiana tra chi crede in certi valori della vita da laico e in chi crede in certi valori della vita da religioso.
Quindi alla fine si può serenamente concludere come le scrive, sono sue parole: sono i diritti umani l'obiettivo e l'area comune fra scienza e fede, vero professore?
Proprio così, credo che ci sia questa sovrapposizione di obiettivi che è comune a chi ha un pensiero forte nella testa, che sia religioso, che sia laico.